play Le porte di Iesi. La porta di inizio o del museo diocesano. Sei qui, davanti a questa porta. Osservala. Non è ancora il tempo di entrare. Una porta è un mistero, confine di accesso o di occultamento, di rivelazione o di separazione. Una porta è un varco o un limite. Nella Grecia antica la porta era il luogo di Hermes, dio dei cambiamenti di stato, colui per il quale non esistono né serratura, né recinto, né confine. La sua immagine veniva collocata sulla porta delle case affinché la soglia ne venisse protetta e presso l'entrata della città o sulle tombe, le porte d'accesso al mondo degli inferi. Nella Roma antica, il custode delle porte celesti e patrono di tutti gli inizi è Giano, il dio bifronte guardiano dell'entrata e dell'uscita, dell'apertura e della chiusura della porta. La sua apparente mostruosità allontanava o distruggeva gli influssi malefici e pericolosi, assolvendo così il compito di protettore sacro della porta. Nel Medioevo, la porta simboleggia l'ingresso alla vita eterna, porta della salvezza che, sigillata a causa della caduta di Adamo ed Eva, riapre i battenti con il sacrificio di Cristo. Oggi, la porta è un inizio, un punto di partenza per nuovi simboli e nuovi mondi possibili. Questo sarà un percorso fatto di porte, porte reali e tangibili, porte dell'immaginazione, porte della memoria, di echi e frammenti di vissuto che conducono attraverso la storia di questo grande edificio. La porta bianca o di Santa Lucia. La porta bianca, bianca la purezza, bianca la mia veste, bianca la mia pelle, bianca, bianca la verità, bianca io, bianca vergine e bianca, bianca la luce, Lucia. Io mi scelgo bianca, attraverso bianca la porta bianca. Mi conduce verso una libertà tutta bianca. Non vedo nessun colore, non vedo più niente. Tutti i colori. Lo spettro cromatico nella sua interezza bianca, la luce nella sua interezza bianca, l'essenza del paradiso e del cielo bianca, l'essenza di Dio, l'unica cosa che posso vedere. L'essenza di Dio. È il 5 febbraio dell'anno 301. Ho 18 anni. Io e mia madre Eutichia varchiamo una porta, quella del sepolcro di Sant'Agata a Catania. Io prego perché mia madre non abbia un'altra emorragia. Resisti, mamma, resisti. Sono anni che resisti, mamma, resisti. Sant'Agata benedici, Sant'Agata guarisci, Sant'Agata martire, vergine e santa, Sant'Agata io credo in te, io credo, credo. I miei occhi si chiudono. e vedono una luce bianca, bianca la tunica, bianca la pelle, bianche le mani, bianca la voce. Lucia, sorella mia, vergine consacrata a Dio, perché chiedi a me ciò che tu stessa puoi concedere? La tua fede guarisce tua madre. La tua fede può guarire Lucia. E come per me è beneficata la città di Catania, così per te sarà onorata la città di Siracusa. È il 13 dicembre del 304. Ho 21 anni. Ho guarito mia madre. Ho respinto il mio promesso sposo. Ho giurato la mia verginità a Dio. Ho donato tutti i miei averi di nobile. Ho vissuto a servizio di tutti i malati, i bisognosi e le vedove della mia città. Adesso mi minacciano e mi perseguitano per essere cristiana. Adesso mi accusano di stregoneria, mi trascinano, ma né la forza di decine di uomini né la forza di buoi riescono a smuovermi. Mi cospargono di olio e mi ardono al rogo, ma le fiamme non mi toccano. Perché io mi scelgo bianca. Io credo e non rinnego il mio credo, bianca la verità, bianca la libertà, bianca la luce. Lucia, attraverso bianca, la porta bianca. Non vedo nessun colore, non vedo più niente. La luce nella sua interezza, Lucia bianca, l'essenza del paradiso e del cielo, bianca l'essenza di Dio, l'unica cosa che posso vedere, l'essenza di Dio. La torturarono. E quando nessuna delle punizioni turbò l'anima bianca di Lucia, il prelato Pascasio ordinò di prendere un pugnale e di conficcarlo nella gola di Lucia. Ma lei non assistette alla scena. Poco prima di morire si strappò gli occhi dal volto affinché venissero consegnati su un piatto all'uomo che tanto li aveva ammirati e che l'aveva denunciata come cattolica, il suo promesso sposo. Gli occhi di Santa Lucia, posti in verticale, sono il simbolo del suo martirio ai tempi dell'imperatore romano Diocleziano, della sua anima bianca e incorruttibile, della sua ferma autodeterminazione. Puoi ritrovare questo simbolo, ripreso dalla confraternita di Santa Lucia, nella pietra d'angolo di questo edificio che dà sulla piazza. Perché questo luogo ha a che fare con lei. La porta della cura o dell'ospedale.
28 aprile 1579. 18 lettiere da letto con le colonne, una quadra sopra la credenza del dormitorio di sotto, di tela turchina, 45 coperte bianche da letto, 18 pagliericci buoni, 7 materassi da letto, 5 di lana e 2 di feltro, 46 lenzuola, 15 scodelle, 10 tazze, 11 scodellini, uno scaldaletto grande di rame, una secchia grande, 6 secchiarelle piccole, una tavola grande. Portate tutto dentro da questa porta, presto. I malati hanno bisogno delle nostre cure.
Francesco De Vinolis era il nostro ospitalario. Si occupava dell'inventario dell'ospedale e di tenere tutto in ordine e pulito. Provvedeva al vitto e alle medicine e si preoccupava che ogni ammalato ricevesse i sacramenti. Qui, uomini e donne della confraternita di Santa Lucia da un secolo e mezzo dedicavano se stessi ai poveri e ai malati. Noi sentivamo che la nostra vita aveva senso solo se potevamo dedicarla alle persone sole, povere o malate. Tutto quello che avete fatto, uno solo di questi miei fratelli affamati, assetati, stranieri o nudi, lo avete fatto a me. Allora c'erano solo 4 malati di cui prenderci cura, qui all'ospedale di Santa Lucia. Allora non potevamo immaginare che poco più di 10 anni dopo i 23 letti che avevamo non sarebbero bastati, le spezie per i farmaci non sarebbero bastate e rimanevano solo il calore, le preghiere e le benedizioni per combattere la più terribile carestia di questo secolo. Allora non potevo immaginare che l'avrei vista entrare da questa porta e che da qui non sarebbe più uscita. Era il 13 dicembre del 1591. L'avevamo dovuta mettere su un pagliericcio nel magazzino all'ultimo piano perché non c'era più posto negli stanzoni ordinari. Respirava a fatica, il corpo sembrava svuotato, proprio il suo corpo che aveva nutrito tante di noi. Il suo corpo che aveva plasmato la vita con il suo latte bianco. Le davo da bere e cercavo di tenere calde le sue mani nodose assiderate dal freddo. Il calore sembrava non ristorare le sue carni sfibrate e secche. Quelle mani bianche che da giovani mi avevano cullata e trattenuta senza farmi cadere. Lei, che nella mia memoria era ancora fertile e generosa, ora era sterile e senza forze. Tutti i giochi che facemmo insieme mai mi annunciarono che avrei chiuso con le mie mani in un panno bianco, i suoi occhi verdi ancora belli e rigogliosi. Che Dio benedica l'anima della mia nutrice Lucia e la renda bianca abitante del paradiso, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Intanto la campana suonava e una processione usciva dalla porta per celebrare Santa Lucia. La mia porta. Questa porta è per te. Sei tu a delinearne i contorni e i confini, a tracciarne i simboli. Sei tu ad immaginare cosa c'è oltre. Cosa c'è oltre? Oltre ci sono io, che guardo questa porta da attraversare. Istintivamente, senza pensare, con titubanza, afferrandomi ai dubbi, salto lo steccato nel tempo di 7 respiri. Mi crogiolo qui tra l'essere e il non essere, il fare e il non fare, e sono già passati 7 anni. Ci sono io, che guardo questa porta della memoria. La custodisco e la vado a trovare, la alimento e lascio che il profumo di questo ricordo mi renda ciò che sono. La lascio andare, la rinchiudo in un angolino dell'oblio, senza mai più cercare e mai più passare di lì. Ci sono io, che un giorno resto qui, radicata, statuaria e ferma nella mia convinzione. E un giorno lascio le mie gambe tremare, costellate di fragilità di cui accetto il passaggio. Ci sono io, che ogni giorno scelgo se attraversare e come attraversare. Se lasciarmi attraversare e come essere attraversata. Questa porta è per me. La porta della conoscenza o del seminario.
Prego, entrate. Qui di fronte a voi. Attenzione ai gradini. Benvenuti, benvenuti, benvenuti. Prendete posto. Sono il Cardinal Cosimo Corsi e oggi, 1 novembre 1851, sono più che entusiasta, dopo 5 anni di lavoro e trattative, di aprire per la prima volta le porte del nuovo seminario vescovile a tutti voi seminaristi. La vostra vita comunitaria si svolgerà dal lunedì mattina al sabato mattina. Alle 7 si comincia con la preghiera delle lodi, che sarà seguita da un tempo personale di meditazione. Alle 8 condivideremo la colazione in refettorio e dalle 8:30 alle 12:30 si svolgeranno le lezioni. Grazie ai fondi elargiti dal compositore e filantropo Gaspare Spontini, ho disposto per voi 2 corsi di studio: il corso di Sacra Eloquenza e il corso di Sacra Scrittura. Dopo il pranzo avrete tempo da dedicare all'attività sportiva, alla lettura, allo svago e ai servizi di cura della vita comune, con una rotazione settimanale. Ascoltavo quell'uomo parlare, affascinato e incuriosito. Allora non capivo tutto, avevo 19 anni e non so nemmeno esattamente cosa mi portò qui. Allora non immaginavo che quell'uomo sarebbe stato l'incontro più importante della mia vita. Il mio mentore, il mio maestro, la porta della mia conoscenza e della conoscenza di me. Voi oggi avete scelto di aprire questa porta e questa porta spalancherà di fronte a voi un sentiero. Lungo il sentiero ci saranno molte porte. In fondo al sentiero c'è una luce. Oggi è debole e forse non potete vederla, ma diverrà più intensa man mano che vi avvicinerete, man mano che aprirete tutte le porte. La prima porta, quella dell'ascolto e della conoscenza di voi stessi. Coltivare i vostri doni, dare spazio alla vostra vocazione, accettarne i limiti, lasciare andare ciò che non è primario. Questa porta ha bisogno di silenzio. La seconda porta, quella della relazione. Accettare gli altri, rispettarne la dignità, ascoltarne i punti di vista, costruire la fratellanza, prendersi cura delle fragilità. Questa porta ha bisogno di attenzione. La terza porta, la conoscenza. Guardatevi intorno. Questa porta è piena di libri, come questa biblioteca. Libri che vi renderanno liberi, spalancheranno la vostra libertà di pensiero e capacità di discernimento. La conoscenza della parola di Dio e di voi stessi, l'antropologia, la filosofia, la sociologia, la psicologia, le lingue antiche non fanno altro che cercare di conoscere l'uomo nel profondo. E conoscendo l'uomo, conoscerete voi stessi e l'universo intero. La teologia e lo studio dell'Antico e Nuovo Testamento vi permetteranno di aprirvi al mistero di Cristo, il senso profondo, il vostro essere celesti e pensati per la bellezza. La luce, in fondo al sentiero, è vicina e voi potete espandervi come suoi riflessi. Aprite queste porte, attraversatele e sarete luce.
La porta dell'Aquila o di Palazzo Ripanti.
Rumpitur invidia, schiatta d'invidia, schiatta d'invidia perché sono gradito agli amici, perché invitato di frequente, schiatta d'invidia perché sono ben voluto e apprezzato, schiatti d'invidia chiunque, schiatta d'invidia. Schiatta d'invidia perché da oggi, 1724, tutto questo palazzo, compreso l'ospedale di Santa Lucia, appartiene alla nobile famiglia Ripanti. Sarà il complesso residenziale più vasto della città. Schiatta d'invidia perché costruiremo grandi saloni con soffitti stuccati, decorati dal più importante pittore di Jesi, Domenico Luigi Valeri. Uno scalone monumentale con statue scolpite e una facciata che parlerà della nostra casata attraverso i simboli del nostro blasone, aquila e sole. Altius tendam, come un'aquila che vola verso il cielo. Altius tendam, come il sole che si erge prospero nel cielo. Altius tendam, aquila maestosa e fiera, unico volatile, capace di guardare il sole e volare dritto verso di lui, senza rimanerne accecato. Aquila che vince i venti e le correnti e sfida le alte quote, si erge, decisa e potente, e può vedere dall'alto con nitidezza. Altius tendam, noi, come aquile, tendiamo verso l'alto, puntiamo dritto al sole senza chiudere gli occhi, perché noi cerchiamo la saggezza, la luce, la prosperità. Ogni porta sarà un'opportunità e noi la attraverseremo senza paure. Altius tendam, perché noi, tutti, siamo chiamati ad un volo maestoso.
La porta di Fine o del Museo Diocesano. Questa porta, porta d'inizio e di fine. Oltrepassare la porta di fine, Il fine ultimo, lo scopo da perseguire, fine, il confine da superare, fine, il limite da smantellare, fine, il senso dell'inizio, fine, l'inizio, con nuove consapevolezze, fine, un nuovo inizio. C'è stato un tempo in cui l'arte, che era sparsa ovunque, veniva disposta con cura negli edifici più belli. Si potevano attraversare le stanze e attraversare allo stesso tempo secoli di esistenze. Si potevano attraversare le stanze e vedere in un unico luogo l'arte appartenuta a civiltà diverse, lontane nella memoria e nella geografia. Si potevano attraversare le stanze e alimentare la propria anima di bellezza. Si potevano attraversare le stanze e respirare ed essere arte. Tutti volevano attraversare questa porta che custodisce antichi tesori che non si potevano vedere altrove. E gli occhi si commuovevano di fronte al genio di pittori, scultori e architetti. Quel tempo è ora. C'è stato un tempo in cui all'uomo non interessava oltrepassare questa porta. Si attraversavano le stanze e non ci si fermava ad ascoltare, a guardare. Si attraversavano le stanze ed ogni stanza era uguale all'altra, ogni opera era uguale all'altra, rinchiusa nello schermo di uno smartphone. Si attraversavano le stanze, ma le persone non si lasciavano attraversare. E le vite di pittori, scultori e architetti, che avevano creato l'arte dalle loro mani, dedicato esistenze e sacrificato se stessi per l'arte, non sembravano importanti. Quel tempo è ora. C'è stato un tempo in cui attraversare questa porta era un rito di umanità ritrovata, di collettività recuperata, di purificazione attraverso l'arte che produce conoscenza, l'arte che benedice mentre la violenza impera, l'arte che fa domande mentre le menti sono assopite, l'arte che eleva mentre il mondo mercifica, l'arte che lenisce mentre il dolore grida, l'arte che unisce mentre l'individualismo scalcia. C'è stato un tempo in cui l'arte poteva essere sacra, potente ed eterna. Quel tempo è ora. In questo tempo che è ora, oltrepassare la porta di un museo è una scelta di attivismo politico, culturale, poetico. Oltrepassare la porta ha a che fare con me, che salvo l'arte dall'oblio. Oltrepassare la porta ha a che fare con me, che salvo me stessa. Oltrepassare la porta. Oltrepassare la porta ha a che fare con me, che salvo l'arte dall'oblio. Oltrepassare la porta ha a che fare con me, che salvo me stessa. Oltrepassare la porta.